quello che è Mino, Maria, e chiedendo anche al Signore il dono dello Spirito della sua vita. Ave Maria. Bene, allora stiamo affrontando dei luoghi della lotta spirituale, delle dimensioni della nostra vita dove siamo chiamati alla lotta. In particolare quello che stiamo cercando di fare è discorrere alcune patologie, queste relazioni fondamentali che sono di fatto, no? Quelle relazioni fondamentali primarie, no? Il rapporto col cibo, il rapporto con la corporeità, il rapporto con i beni, e che sono rapporti per la vita, ma che corrono il rischio e a volte capita di essere inquinate. Quindi le abbiamo chiamate patologie, le abbiamo chiamate passioni. Poi dopo è chiaro che c'è anche tutto un discernimento da fare per, e vedremo anche poi in particolare per la cieca, la tristezza, no? Per rendersi conto fin dove qualcosa a volte di, che ha a che fare con la nostra fisicità, con la nostra psiche, no? Quindi qualcosa non direttamente che possiamo dire che ha a che fare con l'ambito della scelta, della libertà, quindi anche no, della, appunto, della passione, del vizio. E c'è un discernimento, come vedete certe cose le stiamo anche per riguardo alla gola, no? Tutto il discorso tale. E qui c'è una serie. Però allo stesso tempo noi siamo molto più uniti di quanto normalmente anche possiamo pensare, e la nostra dimensione corporea, no? La nostra corporeità, la nostra carne nel senso biblico, cioè la nostra dimensione della fragilità, fisicità, eccetera, con tutta la dimensione della psiche, è molto unita anche con quella dimensione più profonda che è lo spirito, che è il nostro essere fatti per la relazione, per l'incontro. E attenzione, normalmente noi sottolineiamo come difficoltà nel mondo corporeo, difficoltà nel mondo psichico, hanno ricadute nel mondo spirituale. Normalmente diciamo che chi può aver avuto delle esperienze negative con la figura del padre, per esempio, no? Farà fatica a chiamare Dio padre, questo ok, in questo senso. Dall'altra parte sottolineiamo poco però come a volte chiusure nel mondo spirituale possono avere delle ricadute nel mondo psicologico e nel mondo fisico. Poi bisogna discernere dove no, però non è soltanto in un senso, no? Ma anche in un altro, esatto. E allora quindi i luoghi della lotta, questi sono dei luoghi fondamentali della lotta, del combattimento spirituale. E poi siamo chiamati, no? Ogni giorno, nessuno di noi è esente dalla lotta, lo sappiamo. Soltanto chi un po' è superficiale, chi non, così, non ci pensa, lo svagato può pensare di essere immune da questo, no? Nella tradizione si dice, chi antica monastica si dice che chi non combatte non potrà essere salvato, no? E nessuno di noi è appunto l'Immacolata Concezione è un privilegio che crediamo essere stata dato a una donna e basta. Non ci sono, dopo quello basta, siamo tutti a rischio, no? In tutte le nostre dimensioni. Allora abbiamo visto i primi quattro, prepariamoci ad affrontare gli altri, partendo appunto dalla tristezza, dalla tristezza, le stette della cica, dalla cella, vedremo come sono abbastanza collegati. Per esempio, la tristezza viene collegata anche un po' alla collera. Lui dice che è l'abbattimento dell'anima che segue ai pensieri di collera. E normalmente, appunto, lui a volte parla della tristezza e della collera insieme, come qualcosa che si collega. Nella tradizione cristiana, attenzione, c'è una tristezza secondo Dio e una tristezza secondo il mondo. Anche qui, quando parliamo di mondo, nella tradizione neotestamentaria, parliamo non tanto del mondo qui, no? Delle montagne, quasi no, dell'umano. Quando parliamo di mondo parliamo della logica che si contrappone a Dio. C'è una logica della vita, quella del Signore, c'è una logica della chiusura, il mondo, i pensieri del mondo. Allora c'è una tristezza per la vita che è quella che possiamo provare, che probabilmente in alcuni momenti della nostra vita abbiamo provato, una tristezza legata al pentimento, legata a una comprensione più profonda della nostra situazione di lontananza, della nostra situazione di chiusura o via simili, no? Situazioni che possiamo parlare di male che ci abita. Allora c'è un momento di conversione, che normalmente è un momento di tristezza per la vita, a volte legata al pianto, no? Il dolce pianto, parlavano il pentos, parlavano i tali, un'afflizione appunto per la vita, una tristezza per il male fatto, è un cuore contrito, ricordate il Salmo 50, no? E il Signore appunto accoglie un cuore contrito, e quindi la tristezza non è sempre un tra l'altro anche una tristezza che a volte nasce da una condivisione con il male degli altri, con le situazioni di sofferenza degli altri, no? In qualche modo beati i piangenti, beati coloro che piangono, no? Delle beatitudini evangeliche non vuol dire beati chi sta male, no? Ma beati coloro che condividono, coloro che sentono e portano, no, condividono la tristezza del mondo, sofferenze. Se ricordate l'incontro passato, almeno chi c'era, quando parlavo della icona della tenerezza di Maria, no, la Madonna della tenerezza, sottolineavo come lo sguardo di Maria è uno sguardo velato da una leggera tristezza, no? Dove la tenerezza è quella del figlio che abbraccia, il Signore che abbraccia Maria, e che è triste perché Maria in qualche modo lì riassume tutti noi. Riassume tutti noi. E l'umanità non è nella gioia piena. L'umanità non è nella gioia piena. E a me sembra di poter dire, no, che la felicità piena non è di questo mondo. Ma non è di questo mondo nel senso che per un cristiano, e non solo per un cristiano, ma per un uomo, per una donna che sempre più entra nel profondo, incontra il Signore anche senza sapere o chiamandolo in altri modi, si sente sempre più in unione a tutti, no? E uno non può essere pienamente contento se anche gli altri non lo sono. E ricordavo quell'episodio di una volta sentivo raccontare da un monaco italiano che 20-25 anni fa, quando c'era ancora il regime comunista in Romania, con Ceaușescu, era andato a trovare un eremita rumeno nei boschi, conosceva, sapeva, era lì, è andato a trovarlo, un uomo che incontrava 4-5 persone l'anno, non di più, che avevano cominciato a parlare di cose, no, di Dio, della preghiera, eccetera. Allora questo monaco italiano a un certo punto a questo padre, a questo maestro, chiede degli insegnamenti sulla preghiera pura. E lui dice, risponde dicendo: padre, in questo tempo la preghiera pura non si può fare, perché il popolo soffre. Allora no, mi colpiva perché un uomo che vede 4-5 persone all'anno e che allo stesso tempo in Dio si sente in comunione con tutti, no, non può essere pienamente nella gioia di tutti noi sempre. Vedete, questo tra l'altro lo diceva anche San Basilio a proposito della comunione dei santi. Cioè gli uomini e le donne che ci hanno preceduto in questa vita e sono in Dio, loro sono con noi, ci accompagnano, anche perché finché non ci siamo tutti la loro gioia non è piena, non può essere piena. Credo che sia molto bello questo senso di comunione dei santi, no? Una famiglia con diversi figli, ma se ne manca uno, gli altri ci sono, ma ne manca uno, per la madre, per il padre, non ci può essere gioia. E allora c'è questa tristezza, no, che è appunto da Dio, che è compassione, no, che è sentire il male dell'altro. Come pensiero malvagio, invece, Evagrio definisce la tristezza come verme del cuore. Verme del cuore. Che un verme proprio perché si insinua nel cuore lentamente, corrode la vita, come fa la tignola con il vestito, e se la tristezza non viene combattuta finisce per abitarci come un inquilino stabile e difficile da scacciare. È una tristezza che diventa appunto noia della vita, non piacere per eccellenza, no? Qualcosa che pian piano comincia a colorare la nostra vita e comincia a erodere, no? Il senso, a non trovare più un senso, una vita che appare allora senza luce, senza speranza. Tristezza come un pensiero malvagio quando permane come un'ombra nel nostro profondo. Sapete che sono più tardi 42 e 43, che ripetono come il tornello, perché sei triste anima mia? Perché disperi, no? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. E tra l'altro questo era un salmo che all'inizio della messa, all'inizio della messa si diceva. Proprio perché quasi come a liberare il cuore, anche da parte del sacerdote, no? Che si avviava a celebrare, allora era liberare il cuore da questa tristezza, non da Dio, che viene a. Cioè la tristezza come pensiero malvagio che quando è simile appunto a una musica di fondo, come di un film, no? Qualcosa che torna sempre, continuamente, in diversi modi, no? E che colora. E che a volte nasce anche dalle sofferenze subite ingiustamente, dalle contraddizioni reali della vita, dalla constatazione della frustrazione dei nostri desideri, o almeno di alcuni. Non tutti i nostri desideri si compiono, no? Dalle contraddizioni, no? Dalla vita e la realtà che ci possono pian piano un po' segnare, no? Ma allo stesso tempo guai a coloro che pensano di vivere in un mondo dorato, in un mondo dove tutto è possibile, no? E invece c'è una, in questo credo che è un po' una sapienza di vita, quella di esercitarci ad accogliere ciò che di buono c'è nella nostra vita, imparando ad accogliere, ad accettare anche quello che non c'è. Perché sennò il rischio è che tante volte uno rimane legato a quello che vorrebbe che si realizzasse, no, si fosse realizzato, non si realizza e non vede che magari qualche altra cosa, no? C'è. Che qualche altra cosa è arrivata, no? Non era proprio quello che era, però qualcos'altro c'è. E quindi si finisce per non riuscire a buttare neanche quello che c'è. Poco o poco di più, no? Non sempre poco, no? Non riuscire neanche più a buttare quelle cose che ci vengono donate. E secondo Enzo Bianchi la tristezza, lui dice che è anche un po' una patologia della nostra relazione col tempo, Cioè nel senso che può essere, capita in quelle persone che magari vivono ormai nel passato, nel ricordo del passato, nel ricordo di quello che è stato, idealizzando anche il passato, perché molte volte appunto quel passato era tutto oro, no? Cioè adesso è un po' quello quando uno comincia a dire i miei tempi, quelli erano i tempi, no? Oggi non più. Io ogni tanto un po' mi arrabbio su queste cose, poi perché dico, e un po' cerco, almeno di fronte alle persone di fede che credono, di dire ma guarda che il Signore non è venuto meno nella sua fedeltà. Il Signore non è venuto meno, è ancora oggi il tempo in cui il Signore vuole compiere, no, le sue grandi opere in mezzo a noi. Il Signore non ci ha abbandonati.
Così il Signore?
Non ci ha abbandonati. No? E allora può essere appunto questa tristezza che diventa un pensiero malvagio in relazione a un tempo idealizzato. E nel cammino di Israele erano le mormorazioni riguardo all'Egitto. Ricordate che appena escono nel deserto dove cominciano a trovare difficoltà, no? Dove vanno in una oasi e trovano l'acqua amara, quasi a pretendere che in ogni oasi l'acqua deve essere dolce, non si può mai trovare l'acqua amara. No, l'acqua deve essere dolce. E allora se non trova la cosa cominciano a dire le cipolle d'Egitto, no? E poi attenzione nel è bellissimo che nel libro dei numeri, dove quando poi ripartono dal Monte Sinai, non sono più le cipolle, ma sono i polli, le cipolle, poi sono anche altre varie verdure che sono tutte elencate, capitoli, no? E poi dopo si lamentano della carne, che manca la carne perché gli manca, cioè non gli basta più questa manna, no? Che tra l'altro sapete che manna in ebraico significa cos'è? Ma'u significa cos'è? Quindi non si sa bene cos'è. Qualcosa che tu non sai neanche bene cos'è, ma che ti fa vivere nel deserto e ti dà forza per camminare nel deserto. Non sai cos'è, ma c'è. E allora vogliono la carne, si lamentano di mancare la carne, pensavano alla carne che avevano in Egitto, lì in Egitto, queste distese, no, di allevamenti di carne, di cose. Tanto che Dio si arrabbia, ed è anche molto bello perché Dio gli dice, guarda, io ti darò, adesso ti darò la carne, non solo per un giorno, non solo per due giorni, non solo per 10 giorni, ma io te darò per un mese, tanto ti uscirà dalle orecchie, ti uscirà dal naso, proprio così, proprio così. No, è quello che basta, smetti di lamentarti, no? Quindi allora qui c'è una sedia, un po' sentire fila. Allora, l'altro, attenzione, o in un passato o in un futuro immaginario, che non verrà mai. Ti sento in attesa, no? E in questo c'è una sottile tristezza, no? Di chi vive in attesa sempre di un futuro. Mattai Meskin, che è un monaco egiziano, ovviamente, perché aveva 90 anni, qualche tempo fa, non so se è morto ancora vivo, comunque del secolo passato. E lui diceva chiunque vuole offrire a Dio il proprio futuro è simile a qualcuno che dona a un altro un capitale fittizio, perché il futuro non è nelle nostre mani. Se notate, se ci pensate radicalmente, il futuro non ci appartiene, perché toccate ferro, mi raccomando, nessuno faccia il congiuri che vuole, ma noi che domani mattina ci sveglieremo toccate ferro, nessuno di noi lo sa, no? E questo non è terrorismo psicologico, ma è lato della tradizione cristiana, e imparare la sapienza del cuore. Insegnami, Signore, a contare i miei giorni, imparerò la sapienza del cuore. E allora lui dice, l'unica cosa che noi abbiamo è il presente, e come vogliamo viverlo, e l'intenzione con cui vogliamo vivere. Per cui è oggi, no, il tempo, quante volte negli Evangeli torna oggi, no? Oggi è il giorno della salvezza, no? Quindi allora non vivere in un passato che ormai non c'è più, stando sempre a lamentarsi, eccetera, neanche vivere in un futuro fuggendo dal presente, no? Allora, davvero solo quando si intravede l'amore, solo quando si sa che l'amore può essere la ragione del vivere e del morire, allora cessa la tristezza e si fa strada alla beatitudine. E attenzione, nel Nuovo Testamento l'antidoto alla tristezza è la gioia. La gioia. Noi pensiamo che un po' la gioia sia qualcosa che, no? Un sentimento, un entusiasmo, qualcosa. Nel Nuovo Testamento è addirittura un comando. Paolo, no? Che dice siate gioiosi, siate, rallegratevi. Rallegratevi sempre, dice Paolo, no? E allora la gioia non è tanto un vago sentimento, no? Ma è uno stato da ricercare, con sforzo e impegno, no? Che nasce dalla consapevolezza e dalla fede di essere amati e che in qualche modo chiede a Dio di poter gustare i suoi doni anche nei momenti di prova. E poi essere nella gioia non significa stare sempre col sorriso, no? Ci sono quelli che sbloccano quelle cose, il cristiano è colui che c'ha sempre il sorriso sulla bocca. A me queste cose veramente mi fanno proprio come dice, poi c'è una Timothy Ratcliffe, non so bene come si pronuncia, che è un domenicano, è stato il loro generale, il loro ministro generale. Allora quando parlo, una volta che parlava dei preti sulla gioia, no? Diceva, quando dico che non ci può essere un cristiano senza la gioia, non dico quel vago atteggiamento di chi, no? Dà una pacca sulla spalla all'altro e dice don't worry, be happy, no? Cioè, non preoccuparti, no? Sii gioioso. Lui dice, quando uno fa così veramente mi deprime. Quindi non è quello, no, di chi siamo gioiosi, no, ma è di chi nella relazione con il Signore, chiedendo a Lui di poter portare, custodire nel cuore, no, la sua opera di salvezza per me e per tutti, chiede di poter gustare quel mau, quella manna, che in qualche modo mi permette di camminare in questa vita. Che a volte è qualcosa di più grande, a volte di più piccolo, però che diventa sufficiente per camminare. E sapendo che niente e nessuno ci separerà dall'amore di Cristo. No, ricordate quel brano di Paolo, no? Che cosa ci separerà dall'amore? Neanche la morte, dice Paolo. Allora, ecco, questa gioia che viene da Cristo. E, legato un po' alla gioia, alla tristezza, c'è l'invidia, che Evagrio non pone direttamente come una cosa particolare, la pone molto legato all'invidia, che è un genere particolare di tristezza, perché l'invidia porta alla tristezza, no? Naturalmente viene un po' definita così, no? Per un bene che l'altro ha e che io non posso in alcun modo, no? Ricevere, cioè il male, la tristezza per qualcosa, per il bene di un altro è che io non posso in qualche modo neanche rubarglielo, no? E allora, il desiderio di avere noi la roba, l'altro, i pregi dell'altro, le caratteristiche, e che nasce da un paragonarsi sistematicamente agli altri. Normalmente l'invidia ci coglie rispetto alle persone più vicine, non tanto a quelle più lontane, no? Quelle che hanno a che fare più direttamente con noi. Ricordate, per esempio, nella scrittura la vicenda di Saul e Davide. Saul, primo re, che poi a un certo punto incontra Davide, no? E che lo prende. Davide doveva essere una persona di un grande carisma, tra l'altro la parola Davide, Dod, dice l'amato, soprattutto le persone che suscitano benevolenza, simpatia, no? Affetto, qualcosa come di naturale, di istintivo che Davide portava con sé. E che aveva anche un riflesso positivo nei confronti di Saulo, no? Saulo probabilmente era anche turbato da torre psichiche, cioè aveva momenti anche qui, no? Di depressione probabilmente, e Davide, ricordate che lo calmava suonando la cetra, e quindi lo però che succede? Che combattendo eccetera, così la gente cominciava ad accoglierli acclamando: Saul ha ucciso i 200, Davide ha ucciso i 1000. Cioè questo comincia un pochino, no, nei confronti di Saul, nei confronti di Davide, a non andare tanto bene, no? Tanto che questo sentimento di invidia porta poi, tristezza, porta anche al desiderio di uccidere Davide, no? Sappiamo che poi Davide si salverà tramite Jonathan, il figlio di Saul, no, che invece lo voleva bene, lo amava, e quindi più volte fuggirà via, no? Il libro della Sapienza, al capitolo 2, versetto 23, dice un'altra cosa molto forte, dice che l'uomo è stato creato da Dio per l'immortalità, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del demonio, e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Sapienza, capitolo 2, versetto 23. La morte entra nel mondo per invidia. L'invidia che uccida. L'invidia che omicida, ricordate anche quell'altro episodio della scrittura delle due prostitute che dormono nella stessa stanza, e una aveva un figlio, un bambino, e l'altra glielo ruba, e poi l'altra la mattina si sveglia e dice: ma tu me l'hai rubato? No, il figlio è mio, eccetera, e vanno al giudizio di Salomone, no? E Salomone, che ascoltando tutti, dice: vabbè, allora siamo un soldato, dice, spaccano in due, no? E danno metà a una, metà all'altro. Perché la vera madre dice: l'altra dice sì, no? No? E la vera madre dice: no, lasciala a lei, perché purché è viva, no? Preferisco perdere. E allora di Salomone, no? Vede chi è veramente la madre, no? L'invidia è omicida, l'invidia non vuole guadagnare niente. Non sopporta le differenze, vuole che se io sto male l'altro stia male come me, no? In qualche modo, come dire, una gioia triste, no? Una gioia che non è neanche gioia, ma che viene dal... E poi tutte le vicende, l'invidia è narrata sempre in vicende di fraternità nella Bibbia, in qualche modo, no? Ricordate i patriarchi, Cain e Abele, Cain e Abele, che è fortissimo, perché no, tutti e due offrono a Dio, Dio accetta l'uno e rifiuta l'altro. Tant'è che a una lettura superficiale di questo brano noi potremmo subito dire: e vabbè, ma scusa, ma perché Dio ha fatto le differenze? No? Non c'era stato Dio, non è che era. Perché sì, Caino avrà esagerato, perché ammazzare il fratello non è giustificabile, però pure sto Dio che non accetta la sua offerta, no? Cioè, perché non l'ha accettato? No? Allora, se ci pensiamo bene, la dinamica di quello che accade in Genesi 4 è, non è così tanto che mette in gioco Dio, no? Perché se per dire appunto con il mezzo Fulvio, se io e Fulvio tutti e due, io da parte mia e Fulvio da parte sua, facciamo un regalo a Giannettina, che non c'è ma lo mettiamo in mezzo, e anche Fulvio mi fa il regalo a Gianni, e Gianni dice: Fulvio, grazie, guarda veramente che bello che mi hai fatto questo regalo, eccetera, lo abbraccia, eccetera. Ok, io gli faccio il regalo e lui dice: grazie. No, perché capisco, non ci vuole molto, perché capisco che qualcosa non va. Scusate, perché io me la devo prendere con Fulvio? Dovrei andare da Gianni e direi: senti Gianni, ho fatto qualcosa, c'è qualcosa che no? E invece, no? Se io me la fido con l'altro, perché io mi sto paragonando all'altro, no? E quello che mi interessa in qualche modo, non che il mio regalo sia regalo, cioè fra me e Gianni esprima che io sto gli regalando qualcosa perché voglio esprimere l'affetto, perché no, eccetera. No, ma io sto regalando guardando, perché mi aspetto, come sempre, come carino, eccetera, mi dicano, bravo, tu sì, non come gli altri, tu sì. Allora il paragone, no? Che diventa la radice, no? Il paragone nasce anche poi dall'insicurezza di se stessi, da quello che si è, dalla non accettazione di se stessi, dal non riuscire a cogliere quello che io sono, come anche come dono, no? Ma sono sempre gli altri che hanno di più, no? Gli altri di più che io in qualche modo desidero e non potendo rubarglielo, invidio. Ricordate poi ancora tutto, anche quello che la vicenda di Giuseppe e i suoi fratelli, no? Giuseppe che a un certo punto viene fatto fuori, no? perché il padre lo amava, no? Più degli altri, no? E lui era loro erano invidiosi di questo amore del padre per Giuseppe. Pilato riconoscerà che i giudei avevano consegnato Gesù per invidia. Marco capitolo 15 versetto 10. Marco capitolo 15 versetto 10. E poi ancora Paolo dirà che la carità non prova invidia, non è invidiosa. Ricordate la prima lettera ai Corinzi, no? L'inno alla carità, la carità non è invidiosa, la carità non prova invidia. Ecco, quindi l'incapacità di accogliere il proprio dono, no? e viverlo, ma costantemente invece fissandomi sugli altri, no? E invece di rallegrarmi di come la mia vita è, invido i doni distribuiti da Dio agli altri. Basilio dice che l'invidia distrugge e consuma quelli di cui si impadronisce, come la ruggine rode il ferro, come la lancia che incontra una pietra dura e spacca. E allora, tristezza, invidia, l'accedia, che forse è uno dei visti capitali più diffusi in questo momento nella nostra società. La celia viene dal greco celia e letteralmente significa assenza di cura. Assenza di cura. Questo male era considerato il male per eccellenza dei monaci nell'antichità, nella tradizione spirituale. Evagrio ne fa una descrizione che vi leggo, lo chiamava il demone di mezzogiorno, demone di mezzogiorno, e dice attacca il monaco verso le 10 e accerchia la sua anima fino alle 2 del pomeriggio, da prima fa sì che il sole sembri lento nel suo muoversi, ossia immobile, e dà l'impressione che e la giornata abbia 50 ore e non finisca mai. Poi costringe il monaco a fissare continuamente le finestre, a uscire fuori dalla cella, a osservare il sole per vedere quanto sia ancora distante dalle 3 del pomeriggio e guardare intorno se poi c'è qualcuno dei suoi fratelli. Poi si ispira all'avversione per il luogo, per il suo stato di vita, per il suo lavoro manuale e gli suggerisce che l'amore è svanito tra i fratelli, no? Quando comincia a dire no, ma in questo mondo non ormai tutti quanti, nella società, in questa parrocchia, no? Così. E poi dice che in comunità non c'è più amore e che non c'è più nessuno a consolarlo. E se per caso in quei giorni qualcuno ha contristato il monaco, il demone si serve anche di questo per accrescere in lui la pressione, no? Quindi ti ricordi? Quello che ti ha detto questa parola, no? Che ti sta dicendo. Lo porta allora a desiderare altri luoghi, in cui si possa trovare il necessario per vivere, esercitare un mestiere meno gravoso e più redditizio. E aggiunge che l'essere graditi a Dio non è legato a un luogo. Ovunque si va si può adorare Dio ed essere cristiani. Unisce a ciò anche il ricordo dei parenti, della famiglia, della vita passata. E poi l'amore gli prospetta una lunga durata della vita, mettendogli davanti agli occhi le fatiche della scesa monastica e mobilita il demonio per conseguire tutto il suo armamentario affinché il monaco abbandoni la cella e fugga dallo stato in cui lotta. Non è solo la malattia dei monaci, ma può avere a che fare con tutti noi, e leggo alcune cose tanto per avere sconforto, svogliatezza, scoraggiamento, tedio, disgusto, mal di vivere, male oscuro. Non so se qualcuno di voi fa la penitenza come Liliana, ma no, se quando poi si alza sotto l'estate, eccetera, a un certo punto si sente spostato, no? Oppure chi di voi ha fatto gli esercizi spirituali sa che in quei momenti lo si può vivere, no? Cioè tipo il mattino che si alza per fare esercizi, non c'è un'altra giornata di esercizi, no? Sì, cioè, proprio, non sente proprio di essere venuto meno, quel mare oscuro, quel torpore che si manifesta come una costante sonnolenza spirituale, no? Quello star male, quel disagio continuo, no? Per cui molte volte uno fugge, per esempio, nel dormire, perché almeno quando dorme non sta male, poi si sveglia e ricomincia, no? Però almeno nei momenti, no? Non sta male, è una cappa. E Fabio la definisce l'atonia dell'anima, no? L'anima senza tono. E Giovanni Climaco la chiama paralisi dell'anima. La cilia è superficialità, mancanza di resistenza, di perseveranza, è incapacità di stare in un posto, no? E di fare quella cosa. Tanto che no, uno comincia a fare una cosa, comincia a leggere, viene in mente che per esempio dovrebbe andare a registrare la libreria, che no, sono mesi che la moglie gli sta dicendo, e allora va lì, comincia a prendere la cosa, però poi viene in mente che effettivamente dovrebbe fare anche quell'altra cosa, e quindi lascia perdere la libreria e va lì, no? E poi viene in mente che, e quindi tu passi tutto il pomeriggio e non hai più niente, no? Però hai fatto mille cose, tutte lasciandole lì. Cioè rimani in tutto un dilettante, non approfondisce niente, non fa le cose con cura. Vedete, per quello un'indicazione sempre della tradizione pratica era quella di dire: ciò che devi fare, fallo bene. Ciò che devi fare in questo momento, fallo con tutto te stesso, fallo con cura, per essere lì. Non che stai facendo una cosa e subito pensi a quello che devi fare domani e quello che deve succedere e quell'altro così, no? E vieni portato via. E Bonhoeffer, che molti di voi conoscono, questo tedesco, questo santo di fatto, anche se non è stato canonizzato, no? Ucciso dai nazisti nei campi di concentramento, lo diceva negli anni 40, diceva: ormai tutto si fa per esperienza e tutto a breve termine. Noi facciamo le cose per esperienza, senza poi entrarci profondamente, no? Un po' di qua, un po' di là, abbiamo un po' di questo, un po' di quello. Quando le cose più vere, come l'amicizia e l'amore, hanno bisogno di tempo e di perseveranza, che bello, no? L'amore ha bisogno di tempo e di perseveranza. Per l'uomo che ha fretta, che vuol vivere le cose brevemente, non è capace di costruire un amore, no? Perché le cose devono avere il loro tempo, non possono essere bruciate così. A costo di, le cose più vere hanno bisogno di tempo e di perseveranza, a costo di degenerare. Se non si persegue questa strada, allora davvero si diventa incapaci di vivere in pienezza la vita. è un segno molto esteriore anche di questa insofferenza, di questa, cioè di insofferenza verso lo spazio in cui si vive. L'accidioso vuole cambiare, no? Non riesce a stare in quel luogo, no? Nella tradizione era legato proprio al fatto che cioè, sapete, no? Quando un prete sta male in quel posto, deve cambiare, no? Il pensiero dice, guarda, si dice al prete, dice, sposati, perché il matrimonio, guarda, il matrimonio è una cosa bellissima, è un paradiso. Quando uno sposato invece sta male, dice, ti prego, hanno capito tutto, vero? Cioè, quello di dire che no, l'alternativa che tu non vivi è sicuramente migliore del male, no? Del male in cui sta. Per cui già la tradizione monastica diceva al monaco che andava dal suo abba, diceva sto male, no? Non me voglio andare, e lui diceva, vabbè, domani te ne vai, tu oggi, ancora oggi, soltanto oggi, rimani nella tua cella, no? E il padre dice, vai, cerca di pregare, vai, se io metto la Bibbia, la butto fuori della Bibbia, va bene, diceva il padre, guarda, tu non fare niente, ma sta lì, non fare niente, sta lì. Ricordate, sempre per chi ha fatto l'esercizio lo ricorda di più, che c'è una regola del discernimento spirituale di Sant'Ignazio che dice, nel tempo della desolazione non si facciano pensamenti, che è molto forte, no? Perché Ignazio non sta dicendo non fate mutamenti, no? Perché uno, se ha sbagliato, si rende conto che ha sbagliato in qualcosa di più grande, o se si può cambiare, eccetera, veda. Ma il problema è che nel tempo della desolazione non si faccia nulla. Perché nel tempo della desolazione è proprio, no? E viene forte questo dire, devo cambiare. Però nel tempo della desolazione noi non siamo, è come se il nostro sguardo è più chiuso, no? È più chiuso, non riusciamo a vedere bene. Allora, per quello dire, tu lascia, aspetta, vuoi cambiare? Va bene, domani. Lascia passare, no? La nuvola, poi quando c'è il sole, guarda, se è da cambiare, cambia. Se non è da cambiare, no, sbagliamo. Quindi questo mezzogiorno, no? Mezzogiorno poi non è proprio mezzogiorno dell'ora, ma è quel momento che, no, è simbolico anche il modo della giornata in cui c'è, no, un momento di spostatezza. Dice sempre Vaglio, Giovanni Climaco, dice il medico visita i malati al mattino e la ciglia ai monaci verso mezzogiorno, e inizia della ciglia ed uscire dalla cella per incontrare qualcuno. La ciglia suggerisce di lavorare molto per guadagnare molto e per dare nell'elemosina. Ad altri suggerisce di visitare con premura i malati, sussurrando le parole di colui che disse ero malato, mi avete visitato. La ciglia incita il monaco a correre, a confortare gli afflitti, a dare animo a quelli che hanno poco. Vedete, questa la ciglia non è soltanto, cioè anche qui, come tutte le cose che stiamo vedendo fino adesso, ci sono sempre un po' due facce, no? Perché la ciglia da una parte è spostatezza, svogliatezza, e in altri è iperattivismo. Iperattivismo. Per cui voi avete quelle persone che fanno sempre tanto, sono sempre disponibili, generosissime, anche nella parrocchia, no? Se tu vuoi dire qualcosa c'è lui, vuoi dire c'è quell'altro, no? Cioè, è incapace di fermarsi, no? Molti preti sono così purtroppo, no? Anche in questo modo, cioè sempre per gli altri, naturalmente, come no? E per cui tu sei sempre attivo. Tanto che se poi a un certo punto la vita, no, col superiore ti ferma, no? Sono guai, corre, no? Anche se la vita ti ferma, senza pensare a necessariamente alle situazioni più gravi, anche se per un'influenza, per qualcosa, tu devi star fermo, quelle persone non riescono a star ferme. Perché star ferme significa fare i conti con il vuoto del proprio cuore, no? Allora è meglio fare che non star fermi, no? E star male. Quindi l'accidioso è anche colui che appunto è l'iperattivo, Dice un autore contemporaneo, Pascal Bruckner, dice che lo chiama il pallone iperattivo. Bello questo termine, no? Pallone iperattivo. Dice, è quell'uomo che non è più capace di restare presso se stesso. Di restare presso se stesso. Di stare semplicemente nella propria camera in solitudine. Di accogliere e leggere ciò che gli nasce dal profondo. Ma, nervoso e agitato, trova ragioni costantemente per fare qualcosa. È superattivo, fa un mucchio di cose, ma soprattutto non fa nulla che sia utile, che sia fecondo. Però sono quelle persone che sono sempre in un turbinio. Poi alla fine della giornata, se fanno il conto di quello che hanno fatto davvero, lo sanno solo loro. Il pannolone è superattivo. E poi ecco quello di non sapere abitare con se stessi, no? Di non sapere abitare con se stessi. E allora ecco anche qui, no? In qualche modo l'ascesia c'è. Un bellissimo libro anche proprio sulla ceria che di Gabriel Bouget, magari comincio a scrivervi i testi. Si chiama Acedia, il male oscuro, edizioni Piccaglione. Un testo molto bello, tra l'altro fa vedere anche i punti di contatto, almeno di vicinanza, con quello che è poi la malattia del nostro secolo, no? Repressione. Molto vicino per te. Gabriele Bouget, Acedia, il male oscuro. Edizioni Piccaglione, che si scrive proprio, anzi scusate, sarebbe l'edizione di Bose. La comunità di Bose è scritto così, Piccaglione.
Scusa, cosa
c'è
scritto sotto il
mare
oscuro?
Per non... è la stessa cosa che ho scritto qui.
Ah, è la casa di
Piccaglione. Allora andiamo avanti e arriviamo all'ultime due, che sono appunto la vanagloria e la superbia, l'orgoglio e la vanagloria. Allora, mentre diciamo che le prendiamo un po' insieme perché poi sono molto imparentate, e tutte e due in qualche modo sono suggestioni che promettono un godimento fisico, eh? E per la tradizione erano quelle anche, vedete, c'è un po' come una salita, no? Verso le ultime, che sono un po' l'apice, e mentre le altre, ad esempio la gola, lo studio, un piacere che era anche legato più al corpo, alla sessualità, qui la appunto più a livello fisico, per quello sono anche le più pericolose, fino all'ultima è l'orgoglio. Evagrio diceva che mentre la ciglia snerva l'anima, no, l'abbiamo chiamata l'atonia dell'anima, la vanagloria rinvigorisce la mente. E se la mente è malata, come nella ceria, la vanagloria la risana, e rende più robusto del giovane, purché siano presenti molti testimoni. Cioè nel senso che la vanagloria eccita, no, fa fare tante cose perché si sia visti, perché si sia visti dagli altri. Se la ciglia, dicevo ancora, non il digiuno, non la veglia, non la preghiera riescono a svegliare la prontezza dell'animo, ma la lode di molti sì. La lode di molti sì. La vanagloria la trovo con una specie di ipertonia. Si risvegliano vigore, forza e tutto in vista dell'applauso altrui. Questa è un po' l'esperienza a volte che per esempio anche gli attori, no? Hanno, cioè un, perché appunto fin tanto che si è sul il teatro, no? Davanti alla gente, all'applauso, c'è una forza incredibile, no? Poi appena si va nel camerino da fuori oppure si ritorna a casa non c'è più nessuno, allora c'è la caduta. I padri dicevano che la vanagloria è come un'edera, no? Che si abbarbica e si cioè radica, no? Cioè si attacca a qualsiasi opera buona, a qualsiasi opera virtuosa. E la vanagloria è la malattia tipica di chi si crede virtuoso. E se ci pensate è una forma di prostituzione, perché poi alla fine si fa per essere visti, si fa per ricevere un compenso, no? E notate che Gesù non ha tanto una parola dura verso i lussuriosi, ma verso i vanagloriosi sì, verso i poveri. Ricordate quante volte diranno voi che prendete gloria gli uni dagli altri, no? O voi che fate le cose per farvi vedere dagli uomini. E quando se andate a vedere in Matteo capitolo 6, il Padre Nostro, quando Gesù insegna il Padre Nostro, che è l'unica preghiera che il Signore Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, quindi anche a noi. Gesù prima di insegnare il Padre Nostro si preoccupa, prima di dire come dovete pregare, si preoccupa di dire ai discepoli come non dovete pregare. Come non dovete pregare. E uno dei modi è perché è quello di essere come le persone religiose che pregano per farsi vedere dagli altri. Per farsi vedere dagli altri. Infatti il Signore Gesù dirà quando tu preghi vai nella tua camera. Che nessuno veda. Quando fai l'elemosina la tua destra non sappia quello che fa la sinistra. Cioè è una malattia legata al nostro fare. Noi anche lì il nostro fare è un'estensione della vita, no, siamo chiamati a fare, a fare il bene, a concretizzare il bene, però è una malattia legata a questo, no? E attenzione anche qui, Cassiano dice, scrive con sottigliezza, se in qualcuno lo spirito della vanagloria non riesce a suscitare con la vanità, con il fargli ostentare un vestito elegante e pulito, cerca di insinuarla attraverso una veste squallida, trasandata e povera. Così tutti dicono, come povero costui. No? Cioè, nel senso che la vanagloria può essere sia in quelli che non si fanno vedere, sia quelli, non so se qui chi ha un po' più gli anni, cioè no, si ricorderà il film di Esce Bongo di Moretti che diceva mi si nota di più se vado alla festa o se non ci vado, no? Cioè quindi se non notate di più se ci vado o non ci vado, no? Quindi la vanagloria non è soltanto il farsi vedere, ma anche essere di lato in modo che poi ti scoprano dopo, ma ti scoprano, no? Dicono guarda quello, la differenza di quegli altri è più così, è più taciturno, più silenzioso, più povero. La natura della vanagloria è chiara nella sua radice, perché spinge ad attribuire più importanza al fare, all'apparire. Ricordate, Ivan Paolo, per esempio, nei suoi libri ritorna sempre dicendo che la logica del mondo è quella del potere, dell'avere e dell'apparire. Dell'apparire. Dell'apparire più che all'essere. A far dipendere il senso della propria vita e la riuscita del proprio agire dall'applauso altrui. Chi mette il proprio io al centro del mondo e chi esige l'attenzione di tutti. Il vanaglorioso ha gli atteggiamenti di un grande bambino, no? Che vuole mettere il suo io al centro, no? È una forma narcisistica. quindi spingere a valutare le persone non solo per quello che sono, ma per quello che fanno. C'è un bel apoftegma, c'è una risposta dei padri del deserto, un monaco che va da un altro padre e da un maestro dice: Abba, quando sarò salvato? No? E questo Abba gli dice: va al cimitero e loda i morti. Torna e dice: sei andato? E dice: sì. E i morti? Abba dice: sono morti. Bene, adesso torna e insultami. Lui va e gli insulta. Torna e dice: Abba dice, sei andato? Sì. E i morti? E dice: quando sarai come loro, sarai salvo. Non nel senso quando sarai morto, no? Ma quando nella lode, no? Nell'ingiuria, no? Saranno così determinanti dentro di te, no? Da far dipendere il tuo agire e il tuo essere da lui. I padri sono sempre molto duri, molto chiari. No? Quindi questo è una. Per cui chi si lascia dominare dalla vanagloria misura se stesso, solo in base a quello che fa. Non a caso un comandamento per la vita che abbiamo visto ad aprile, se vi ricordate, per chi c'era era lo Shabbat, no? Tra i 10 comandamenti c'è lo Shabbat, che noi traduciamo con ricordati di santificare le feste. Che è il comandamento che ti dice una volta, un giorno, una settimana, fermati, ferma il tuo lavoro, non fare niente, no? Ricordati, no? Appunto, loda Dio attraverso il riposo per te e per chi ti è vicino. E questo comandamento, che non è soltanto un comandamento di buona salute, no? Come dire ogni tanto riposa, no? Sei stanco, ogni tanto riposa. No, non è un comandamento solo salutista, ma è un comandamento che ti invita una volta alla settimana a ricordarti che tu vivi perché Dio ti ama, che la tua vita non dipende da quello che fai, dal successo che hai, o da quanto guadagni, da quello che sei, no, da quello che sei in base a quello che fai, pensi di essere, no? Ma che una volta al giorno si ricordi che tu prima di tutto vivi perché Dio ti ama. Guardate, è molto bello, è molto forte, anche questo io non ho mai sentito nessuno che si è venuto a confessare che la domenica per esempio ha lavorato, questo non c'è mai, anzi viene visto come qualcosa che purtroppo a volte non è costretto a fare, a volte magari ci mette anche del proprio, no? Con tutte le difficoltà nelle relazioni e non ultima la relazione con Dio, no? Però notate che i dieci comandamenti non sono messi in ordine di importanza, hanno tutti la stessa importanza. Per cui, così come siamo attenti al non uccidere, dovremmo essere anche attenti allo Shabbat. Per noi non uccidere è il massimo, no? Nel qualcuno si viene a confessare e dice: ma che ho fatto? Ma non mica uccido nessuno, no? Come dice, perché uccidere giustamente. Però attenzione, gli altri? Perché vedete, non fare il Shabbat significa appunto pensare che la tua vita intanto dipende da quello che fai. E poi ancora un'altra cosa, che tu ti stai comportando avendo nel cuore un Dio faraone. Non un Dio autentico, perché uno dei motivi per fare il Shabbat nell'Esodo, nel Deuteronomio, ricordati di fare il Shabbat, perché io, il Signore, ho fatto Shabbat. Cioè io mi sono messo un limite alla mia azione per dare spazio a te. E allora fare Shabbat significa che sto modellando la mia esistenza sull'immagine del Dio autentico. Non fare Shabbat significa che io sto modellando la mia esistenza sul faraone. Faraone è quello che non lasciava spazio, è quello che voleva che i no lavorassero e lavorassero, eccetera, eccetera. Allora, appunto questo fare per avere l'angoscia del fare, no? Per essere apprezzati dagli altri, che giungendo a compiacervi in ogni modo, voi vedete quelle persone che si annullano, no? Anche nelle parrocchie spesso ci sono queste persone che si annullano, con tutto loro stessi, no? Per generosità, no? Però per generosità che poi magari se non viene gratificata diventa rabbia. No? Come dire, poi io faccio tutte queste cose, nessuno, il parroco non mi dice mai niente, no? E non mi dice mai niente, no? Io faccio queste cose e non mi dicono. Ma che fine fai? Quindi questa forma di, no, generosità che nasconde, no? La vanagloria. La vanagloria. Quello che dovrebbe esserci riconosciuto, e se non ci viene riconosciuto le persone sono ingrate, persone contro cui fare guerra. E poi tra l'altro la vanagloria porta ad assumere maschere, no? Maschere perché gli altri non vedano e non vedano le nostre debolezze, i nostri limiti. E appunto su questo lo dicevo già, il vanaglorioso è quello che da una parte cerca di fare tante cose per farsi bene, dall'altra parte è quello dell'io minimo, no? L'io minimo, come già dicevo, è quello che appunto si mette lì, no? Che non parla, che non fa, e che in qualche modo anche così cerca di attirare l'attenzione e lo sguardo degli altri. Allora un antidoto a questo è certamente un esame sincero, no? Del cuore, che parte dalla domanda per chi e per cosa io agisco, per chi e che cosa io lavoro, per chi e che cosa faccio quelle cose che faccio. Attenzione, sapendo che poi tante volte non è la purezza di intenzione e una tensione, cioè che in qualche modo molte volte possiamo renderci conto che noi facciamo delle cose che speriamo anche di essere riconosciuti e che magari sono insieme, la cosa è qual è la prima delle due, qual è la prima delle due. Penso che poi alcune persone, se scoprono che c'è un po' un inquinamento, dicono no, allora non lo faccio più, no, perché cerco anche un po' me stesso. Un momento, il cuore puro è qualcosa che lo chiediamo al Signore di poter, la cosa è vedere quale delle due è la prioritaria, quale non la cosa più grossa, no? Ma non senza prendersi una purezza del cuore assoluta. Ok, e l'ultimo è l'orgoglio. È la patologia del nostro rapporto con Dio. Siamo partiti dalla gola, dal mangiare, dal rapporto con le cose, e arriviamo al rapporto con Dio, no? Il rapporto centrale, che Vanagloria chiamava la grande manifestazione, il grande peccato lo chiama, il Salmo 19, versetto 14, preservami dall'orgoglio, allora sarò innocente dal grande peccato. Il cristiano dice che è il più sottile di ogni peccato, Salmo 19, versetto 14, e allo stesso tempo si cela in ogni peccato come una radice. Allora Gregorio Magno dice così, che l'orgoglio è quando si pensa che il bene derivi da noi stessi, quando si crede che ciò che ci viene dato dall'alto è per i nostri meriti, quando ci si vanta di avere quello che non si ha, e quando disprezzando gli altri si aspira ad apparire gli unici dotati di determinate qualità. L'orgoglio si situa tra insopportabile e ridicolo. Le persone orgogliose sono tra l'insopportabile e il ridicolo, senza che se ne accorgano, ovviamente. L'orgoglioso disprezza tutto ciò che fanno gli altri, anche se fatto bene non piace all'orgoglioso, gli piace solo ciò che fa lui, anche se fatto male. Disprezza sempre le azioni degli altri, ammira sempre le proprie, perché qualunque cosa faccia crede di aver fatto una cosa speciale, e in ciò che fa pensa per bramosia di gloria al proprio tornaconto. Crede di essere un essere superiore a tutti? E mentre va rimuginando i suoi pensieri, tacitamente proclama le sue doti. Quanto sono bravo. E l'orgoglio è un'ipertrofia dell'io, è un io gonfiato. Un io che si gonfia. È già superbia quando uno si prende troppo sul serio, dicono i padri. Quando uno si prende troppo sul serio. E vedete, si diceva che il più grande ostacolo all'amore non è tanto l'egoismo, ma la superbia. E chi è ne schiavo non riconosce la grazia e l'aiuto di Dio e mette la fiducia in se stesso. Si autostima fino all'idolatria, si crede causa delle proprie azioni. Immagine evangelica che ci narra questo è il fariseo al tempio. Ricordate quella parabola di Gesù che dice un fariseo un pubblicano, no? Vanno al tempio, il pubblicano rimane dietro, in fondo, con la testa china, e dice solo: Signore, abbi pietà di me, che sono un peccatore. E il fariseo davanti e dice: ti ringrazio Dio, perché io non sono come questo pubblicano, perché io digiuno 3 volte al giorno, 3 volte alla settimana, no? Perché i farisei chiedevano una volta alla settimana, lui è bravo, che mica come gli altri, no? Io pago la decima su tutto, e anche lì la decima non veniva chiesta su tutto, ma te la pago su tutto, no? Eccetera. E poi quello che dice il Signore, vedete, alla fine quel pubblicano se ne andò via giustificato. L'altro no. Cioè, giustificato significa che ha ritrovato la giusta relazione. Pubblicano no. E il peggiore di tutti i demoni, la tradizione monastica chiamava la filautia, l'amore di sé, no? L'amore della propria volontà che però chiusa su se stessi, no? La filautia. E Vaglio scrive, in cui appunto è terribile perché la creatura seguisce al creatore, no? E si crede, appunto, rinnega la propria umanità e finisce anche per non riconoscere l'umanità di colui che gli sta a fianco. Vaglio scrive, perché ti fai bello della grazia di Dio come fosse qualcosa di tuo? Riconosci il donatore, non esaltarti. Sei creatura di Dio, non rifiutare il creatore. Hai ricevuto aiuto da Dio, non rinnegare il benefattore. Sei salito fino alla cittadinanza celeste, ma il Signore ti ha guidato. Hai compiuto azioni buone, ma il Signore ti le ha suscitate in te. Riconosci colui che ti ha innalzato per rimanere saldo in questa altezza. E riconosci tuo fratello, compagno di umanità, della tua stessa natura. Non rinnegare per arroganza il tuo essere di sangue e carne, come gli altri. Il peccato di arroganza, no? E attenzione, anche il peccato di chi non vuole riconoscere l'inferno che ci abita, cioè nel senso che in ciascuno di noi c'è una parte di buio con cui bisogna fare i conti. L'orgoglioso no, l'orgoglioso non accetta, no? In qualche modo che di essere anche lui ingiusto. C'è una preghiera eucaristica adesso non ricordo quale, la quinta B, non mi ricordo quale, che dice a un certo punto, il sacerdote dice, rivolgendosi al padre, padre, il figlio tuo, Gesù, il solo giusto, attenzione, poi nella Chiesa qui siamo bravi, perché dato che sappiamo che non possiamo dirci giusti, no? Perché quello è l'orgoglio, abbiamo anche imparato, no? Uno dice, ma io sono un grande peccatore. Poi gli domandi, sì, ma in che cosa? In quello che fanno tutti. No? Allora lì dice, sì, ma cosa fanno tutti? E poi quelli che parlano al plurale, no? Che vanno a confessarsi e parlano al plurale. Noi. Qui c'è io e tu. Io e tu, no? E i salmi ci scandalizzano a volte perché il salmista si proclama giusto, no? E su alcune cose, no? E allora uno dice, ma come? No, si proclama giusto, nessuno è giusto, eccetera. Un momento, ma il salmista su alcune cose si proclamava giusto perché sapeva che su altre era peccatore, no? Cioè dove esci dall'indistinto, no? Ma tu dici, no, io su alcune cose, grazie a Dio, no, queste cose, ma su altre sono un disastro, no? Però su queste ci sono, invece di quel che appunto anche lì è una cosa nascosta per autoassorbersi, no? Per auto giustificarsi, per... L'orgoglio spinge l'anima a non confessare Dio con aiuto, a ritenere se stessi causa delle proprie azioni, a gonfiarsi contro i fratelli, ritenendoli stupidi, in quanto nessuno di loro è tanto sapiente quanto se stessi. Fanno seguito all'orgoglio l'ira e la tristezza, e come ultimo male, dice Dario, l'uscita di senno, la follia, fino a vedere nell'aria una moltitudine di deboli. L'orgoglio porta alla follia. E attenzione che l'orgoglio è la tentazione dei bravi, cioè di quelli che hanno successo anche, no? Che vengono, che fanno delle cose buone, no? E dice la tradizione, guai a chi ha un cammino inarrestabile ascesa. I padri del deserto dicono, se vedi un giovane che va veloce verso il cielo, piglialo per i piedi e tiralo giù, piglialo per i piedi e tiralo giù, perché dai, quindi che il successo è il successo, no? Quello è terribile, no? Silvano del Monte Athos, che è un grande monaco vissuto nel secolo passato, era un russo che poi dopo fece monaco al Monte Athos, è vissuto lì, e lui racconta che una delle cose che proprio ha fatto più male, e poi tutta la sua vita gli si è portato dietro, è che il giovane monaco era andato a parlare con un padre spirituale e gli aveva raccontato delle cose che viveva, e questo monaco anziano si era stupito delle cose che gli aveva detto, ma guarda che quello che tu stai vivendo è qualcosa che molti monaci anziani non sono riusciti ad arrivare. E dice che questa cosa, no, ha fatto scattare dentro di lui, no, il termine del volo, no? Poi i monaci ancora di più vivendo in quella situazione sentono più profondamente quello che noi tutti viviamo, però nella vita di ogni giorno, no? E avere la coscienza del nostro peccato, no? Ma non come qualcosa di negativo, no? Che dobbiamo stare sempre giù così, dire. No, ma qualcosa di dire, io vivo di misericordia, no? Che quello è il sabato, per esempio, no? Andrei Luff, in questo libro vi consiglio, allora lui si chiama Cancello, si chiama Sotto la guida dello Spirito,
sempre rivolte.
Lui dice che la salvezza sarà quando l'idolo di noi stessi, che noi cerchiamo tutta la vita di riuscire a costruire, mai ci riusciamo, però è quello su cui ci affanniamo, perché noi possiamo essere come sogniamo, l'idolo, per cui alla fine lo scopo della nostra vita molte volte è costruire questo idolo. La salvezza sarà quando quest'idolo andrà a pezzi e noi passeggeremo in pace, in mezzo alle rovine di questo idolo, accarezzandole con la mano. È forte, Per cui allora quando questo idolo andrà in frantumi. Perché poi alla fine molte volte è quello, Cioè qui lo scopo della nostra vita diventa costruire noi stessi. Pensando che quando saremo così saremo amati, saremo degni di essere amati, conquisteremo la salvezza, perché avremo costruito questo. E vedete, allora molte volte lo dico con molta attenzione, solo il peccato ci insegna qualcosa. Attenzione, non nel senso che dobbiamo andare a cercarlo, ma nel senso che senza bisogno di andare a cercarlo lo facciamo, quindi non c'è bisogno di dire che lo dobbiamo tirare, ma che il peccato e la caduta può diventare quel luogo dove possiamo comprendere qualcosa. Non da cercarlo, allo stesso tempo il Signore non è che ce lo manda, ma siamo noi, che però in queste situazioni possiamo renderci più profondamente conto. Siamo e grazie a chi arriviamo, della misericordia, del dono dell'altro. E in questo senso è anche il discorso sull'umiltà, e sulle umiliazioni. L'umiltà anche qui è una parola a volte stucchevole, perché già dire io sono umile, uno che dice così già però l'umiltà ha a che fare con la terra, con l'humus, con la terra, il nostro sentirci parte di questo, sentirci parte di tutti, e quindi allora scoprire la nostra radicale povertà, il nostro vivere di dono, il vivere senza illusioni e senza vergogne. Questa è sempre una frase di un monaco che mi piace molto, vivere senza illusioni, dove a volte noi queste illusioni ci cerchiamo di essere, e allo stesso tempo vivere senza vergogne, cioè di quella pochezza, di quella fragilità che siamo, di volte nascondiamo per vergogna, a poter dire io sono anche questo, sono in cammino, spero che il Signore mi aiuterà, io sono anche questo, poter dire appunto Dio abita di me, io sono un peccatore, tanto che poi sappiamo che nella traduzione monastica si dice che più grande di chi resuscita i morti è colui che sa vedere il proprio peccato. Noi pensiamo esattamente il contrario, Per cui quando c'è qualche santone, qualche santona che sembra che fa miracoli, si organizza nei pullman, che si va da queste persone e li teniamo grandi, e lasciamo anche del ferro. E i monaci dicevano più grandi di loro sono coloro che sanno riconoscere il proprio peccato come luogo della misericordia di Dio, come luogo della vita donata, là dove c'è la mia morte, una morte che è collegata alla morte degli altri, eccetera, io posso scoprire di essere amato, di essere amato. Concludo, andiamo verso la conclusione dicendo questo. Atenagoras, che qualcuno conosce, è stato questo grande patriarca che incontrò Paolo VI, patriarca di Costantinopoli, lui dice Per lottare efficacemente contro il male bisogna volgere la guerra all'interno, vincere il male in noi stessi è la guerra più aspra. Bisogna riuscire a disarmarsi. Che bello, no? Nel senso, noi siamo sempre lì, no, pronti a sparare. Bisogna riuscire a disarmarsi. Io questa guerra l'ho fatta per anni e anni, è stata terribile, ma ora sono disarmato e non ho più paura di niente, perché l'amore scaccia ogni tipo di paura. Sono disarmato anche dalla volontà di spuntarla. Quante volte nelle nostre discussioni, nei nostri gruppi, noi, no, vogliamo spuntarla a tutti i costi, no? E sono disarmato anche dalla volontà di spuntarla. Sono disarmato dalla volontà di giustificarmi alle spese degli altri. Sì, non ho più paura. Quando non si possiede più niente, quando si è veramente liberi, non si ha più paura. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la spada, la guerra, la fame, niente ci può separare dall'amore di Cristo. Ecco, abbiamo provato a dire qualcosa. Questo libro, che anche vi consiglio, che Giovanni Cucci, un giovane gesuita, Il fascino del male, I vizi capitali, Tensioni Fuga, Fuga significa Pontificia Università Gregoriana. Pontificia Università Gregoriana. Mentre poi quel libro sulla sessualità, che vi dicevo era Il corpo e lo spirito, di Xavier Lacroix, questo è sempre di Xavier. Allora, possiamo prenderci proprio pochi minuti se c'è qualche domanda e poi diamo qualche avviso e poi facciamo 5 minuti di capo per chi vuole fermarsi per la presentazione del video.
Sì. Volevo chiedere, no? Il senso di colpa con la tendenza ad addormentarsi, eccetera, sta nella tristezza.
Porta alla tristezza, no? Sta in una chiusura in se stessi, è legata anche in qualche modo a un orgoglio. Cioè, dove sono io sono il giudice di me stesso, io mi giudico, no? Io mi condanno, o io mi soffro, no? della serie lo dicevo già qualche volta, perché non so se vi è mai capitato di una vita di parrocchia, di gruppo. Oggi è il lunedì, venerdì c'è la veglia penitenziale, ci sono le confessioni, andrò a confessarmi, per qualche peccato ancora, no? Tutta dentro e si vuole venire di confesso, no? Allora, quello sono io vengo, io assolvo, no? Tanto io ho un istruttore automatico di perdono. No, basta che io vado davanti, il signore perdono, no, peccato, perdona, mi esco e no, mi dà perdono.
Senta, e io così adesso, pur confidando in Dio, non è che queste patologie vanno curate dallo psichiatra? Veramente?
A volte sì, cioè nel senso che la psichiatria, la psicologia è anche un dono di Dio, no? Come la medicina è anche un dono di Dio. Allora ci sono, cioè vi dicevo anche queste cose, sono, no, a volte è difficile, o almeno bisogna tentare di vedere dove uno e dove l'altro. Certamente è qualcosa che anche a livello spirituale, no, c'è da combattere, cioè con l'aiuto di Dio.
Un psichiatra cristiano cattolico.
Ma sì, forse poi a volte cioè bisogna vedere, non sempre è necessario, a volte sì, a volte no, anche per dire a me capita di accompagnare molte persone e in alcuni casi io stesso quando vedo che ci sono delle difficoltà che hanno a che fare con quello che mi sembra che comunque il mondo sirio, cioè io stesso dico guarda forse ci bisogno anche no, di un aiuto tecnico, psicologico, eccetera. Quindi ecco, non sempre, ma alcune volte sì.
È come una medicina.
Non sempre, ma alcune volte sì. Cioè,
grazie.
Sì.
Scusi, allacciandomi a questo discorso, no? Lei ha parlato tanto oggi di malattie, di patologie, di depressione, tutte queste cose che abbiamo analizzato possono anche portare alla follia, eccetera.
L'orgoglio.
Sì, esatto, esatto. E allora, diciamo, psichiatra o no, psicologo o forse, se lei accompagna la persona... No, volevo dire, ma per una persona che non ha fede, cosa facciamo? Lo lasciamo sempre?
No,
per una persona che non ha fede, no, assolutamente. No. Intanto quella persona... cioè, a seconda di quello che può essere, cioè queste cose coinvolgono tutti, no? Cioè, anche lì sì, farà il suo cammino, a volte ci sarà bisogno, sì, ma noi non siamo, l'amicizia può essere anche un grande aiuto, ma a volte se per alcune persone che conosciamo c'è bisogno di una cosa, allora anche nell'amicizia a volte dovremmo cercare di dire guarda, tu dovresti cercare qualcuno che ti aiuti, non lo so. È chiaro che se quella persona non crede, appunto non cercherà, però noi lo rispettiamo, lo vogliamo bene, certo. Ci accompagniamo a lui, siamo nostri amici.
C'è qualche indicazione per fare l'esame del cuore, l'esame di vita, l'esame spirituale con frutto, cioè che non si riduca a un esame freddo, delle azioni, perché io sono andato per molti anni con difficoltà in questo senso, no? Cioè, se mi manca la sensazione o la coscienza di essere amato in un momento, di non essere solo, e anche se vengo accompagnato dall'amore per me anche, no? Dalla tenerezza per me, non riesco neanche a vedere le mancanze delle volte, no? Ci sono delle indicazioni in tale direzione?
Non saprei dire, no? Non saprei dire. Cioè, credo che prima di tutto è chiaro che anche in un cammino spirituale si comincia dalla vita, no? Cioè, quindi da un coltivare relazione con Dio, con gli altri, e a partire dal gusto della vita che uno sempre più scopre, il gusto ti dà anche, ti può aiutare a cogliere ciò che vita non è, no? Cioè la lotta si fa perché ho gustato la vita, no? L'incontro, e quindi sempre più desidero che la relazione con Dio e con gli altri, io sia veramente liberato da me stesso, dalla chiusura, eccetera, eccetera. Per cui allora, ricordate come dicevo, si lotta perché prima di tutto si crede che Gesù Cristo è risorto, no? E che quindi che questa vittoria sulla morte interessa anche a me, coinvolge anche me, la mia vita, no? E allora a partire da quello, poi dopo certamente una profondità, entrare sempre più nel cuore, attraverso anche quello che dicevamo prima, preghiera, accompagnamento, no? Può essere la vita di comunità, può essere un aiuto a, no? Non soltanto l'accompagnamento, a volte anche nell'amicizia fraterna, a volte molto, in maniera molto semplice, no? Perché nell'amicizia ci si può dire qualcuno che si può dire, guarda, no, posso essere un aiuto per cogliere dove devo lottare.
Scusi, stamattina parlando dell'avarizia parlava diciamo di un peccato che in questo momento si può dire anche un peccato sociale,
certo.
No? Ecco qui sicuramente esiste e qui ci si trova un po' schiacciati in relazione, nel senso che uno magari cerca di mettere il suo gradellino, insomma, certo. Quel peccato sociale rimane, ecco come
certo, il suo gradellino insieme magari alla comunità cristiana di cui fa parte, che magari forse per piano anche nella comunità si potrebbe aiutarsi a crescere insieme, no? All'interno di un mondo di fratelli in cui noi diamo il nostro contributo, non siamo noi.
Dice però la segregazione è un altro studio, cioè voglio dire la comunità parrocchiale potrà essere più accogliente, dovrebbe essere per quanto riguarda essere un po' più attenti alle esigenze di
chi per
che
c'è, eccetera.
Però rimane che viviamo in
allora noi come cristiani, come cose, per quello che anche possiamo dare il nostro contributo alla società, a livello sociale, a livello politico, noi ci dobbiamo far presenti, no? Certamente con un atteggiamento più coraggioso, non di crociata, ma di apporto, di contributo, no? Le comunità cristiane funzionano così, cioè anche i cristiani sono diventati maggioranza, poi in maniera anche ambigua, nel senso che quando l'impero è diventato cristiano, ma fino al 4 secolo erano minoranza. Cioè, e in qualche modo era la testimonianza della Dolomita che parlava. Forse anche noi oggi non siamo la che viviamo noi, no? Cioè, la comunità cristiana non si vive tanto questo, una tensione a... E non lasciamoci cioè, abbagliare dai fenomeni di pellegrinaggi a Lourdes, San Giovanni, sapete che no, la gente non frequenta più le parrocchie ma va in pellegrinaggi. Allora dico qualcuno di qua, ma vedi che siamo cristiani, no? La gente va, cioè, poi chi vuole vedere, no? Bene, allora chiudiamo qui. Diciamo delle cose che ecco, intanto per quest'estate sono piccola coda pubblicitaria, per quest'estate ci sono diverse esperienze di esercizi che, per chi volesse, vengono proposte. L'associazione no, che ha organizzato questi incontri, che adesso Fulvio ci dice qualcosa, propone un corso di esercizi sul principio e il fondamento, che sarà fatto qui alle Berlini in che giorni?
Dal 4 al 10 agosto.
E Gianni, Fina e il gruppo, e voi, no? Sarete quelli che proporranno questa esperienza. Quindi questa è una prima proposta. Mi affianco dicendo che ci sono anche degli esercizi che però sono un po' più lontani, in Abruzzo, che propongo io insieme a padre Bruno Bois, per chi lo conosce, e a Calascio, è un posto in Abruzzo, se eventualmente qualcuno fosse interessato vi do più informazioni. Dal 26 luglio al 2 agosto e dal 2 agosto al 9 di agosto, e ecco l'esercizio di quelli. No, noi facciamo qualcosa di più complesso, cioè nel senso che c'è una proposta che viene data al gruppo, che normalmente faccio io, e le persone partono insieme, poi ciascuno che viene accompagnato, vedendo se la proposta corrisponde o meno al cammino interiore, può continuare col gruppo, può staccarsi e viene accompagnato personalmente, no? Cioè non più nel gruppo, ma segue un suo cammino personale. Questo un po' non abbiamo sperimentato negli anni e che funziona, anche per l'altro qualcuno di voi che è venuto. Ancora un'altra cosa che sempre insieme, pensavamo anche di proporre, questo è un po' un annuncio sul programma dell'anno prossimo, che poi sarà un'anticipazione, che poi sarà completato e presentato con i nostri amici. Sempre un po' con questa formula che abbiamo fatto in questi giorni, cioè con degli incontri mattina e pomeriggio, io pensavo di proporre a chi vuole, alla fine di ottobre e i primi di novembre, cioè quelle festività che di San Giusto, che quest'anno sono sabato, domenica e lunedì, un cammino su Gesù, sulla figura di Gesù. Dal punto di vista di un cammino sempre, come abbiamo fatto anche qui, che parli al cuore, con delle letture, ma con l'attenzione a cogliere ciò che di storico possiamo sapere sulla figura del Signore Gesù, e anche con delle cose note, anche con l'archeologia, attraverso delle immagini, attraverso delle cose che anche in questi anni andando giù in Israele ho un po' imparato. Questo non tanto come rivolto a persone interessate al Signore Gesù, no, come diceva un professore l'altro giorno, il professore Cristiano, che è un grande ebraista, e lui diceva con molti amici ebrei, no? Che diceva, vabbè, ma poi Gesù diceva agli ebrei, e lui diceva sì, è vero, perché poi condividendo tante cose, però sai, a noi Gesù ci piace. Allora, quelli che in qualche modo Gesù gli piace e vogliono sapere qualcosa di più, no? Anche per, io credo, anche per la nostra fede, perché uscire da un istinto, no? Un Gesù come un via vaga, no? Cercare risposte attraverso i Vangeli, attraverso gli studi, attraverso quello che è possibile, in qualche modo sapere o ipotizzare della persona. Perché noi non crediamo in un'idea vaga, no? Noi crediamo in un mistero di Dio che si è rivelato, ha detto tutto di sé in un uomo particolare, dove oggi il problema non è più se esistito o non esistito, anche chi non crede, cioè, sa, pensa che è esistito, il problema è poi dopo, se era uno dei tanti gruppi che poi hanno ammazzato e i cristiani hanno creato la palla più grossa della storia, più fortunata della storia, che no, ha combinato tutto quello che ha combinato, oppure se la sua presenza, il suo annuncio, no? Allora io vorrei un po' proporre un po' questo, un cammino che cerchi di approfondire la figura del Signore Gesù.
Grazie.
Quindi questo lo facciamo con...
Sì, una cosa che stiamo così proponendo, ne stiamo parlando anche tra di noi, che forse non sarà, probabilmente non sarà residenziale come gli esercizi, però lo stesso si vorrà mantenere una unità, per esempio facendo il pranzo insieme, può, in modo sempre da poter rimanere sia un clima più possibile, insomma, di silenzio anche per la nostra preghiera personale, quindi non questo andare e venire, cioè non sono gli esercizi, però non sono neanche conferenze.
Sì, anche con la cosa di dire, cioè che chi magari proprio tutto non può farlo, va bene, no? Cioè non è la cos'è offrire a chi vuole, magari ecco, noi stessi saremo presenti sempre, cioè quindi anche per eventuali spazi, per uno scambio personale, se vuole un approfondimento, che credo che siano un po' delle giornate, no? Bene, allora io vi ringrazio, ringraziamo Dio veramente di questo cammino. Facciamo 10 minuti di pausa per chi vuole fermarsi a metà e poi dopo ce ne andiamo.
Grazie.